Allora, diciamo che innanzitutto vi ringrazio di essere venuti. La mia parte è una parte molto rapida, dura un quarto d'ora, al massimo 20 minuti. Poi c'è una parte altrettanto veloce con le catechiste, ma ci ho tenuto a vedervi perché di fatto è l'unica volta che ci vediamo tutti insieme, perché poi i gruppi partono ciascuno per conto proprio, io cercherò di girarli, ma non abbiamo un momento così comunitario. Allora, divido questo mio brevissimo momento in due parti. La prima, vi faccio vedere tre slide che vi aiutino a capire a che punto siamo di un cammino che coinvolge tutta la Chiesa, non soltanto noi. Allora, partiamo dalla prima. Allora, tutta la Chiesa italiana sta facendo questo cammino che noi stiamo cercando di iniziare. E a che punto ci collochiamo di questo cammino? Lo vedete benissimo tra l'ottobre del 2021 e l'aprile del 2022. Aprile 2022 c'è una freccia che rimanda a quel box con scritto elaborazione delle priorità, cioè cosa abbiamo fatto fino ad ora. Fino ad ora sono state emanate delle carte di intenti e orientamenti, che sono quelle indicazioni che sono arrivate dalla Chiesa proprio da Roma. Poi c'è stato un momento di celebrazione di apertura che è stato fatto ad ottobre a Piacenza e che noi abbiamo vissuto insieme con l'incontro che abbiamo fatto la volta scorsa. Di fatto era un momento di apertura. Adesso siamo in quel periodo di mesi, da qua fino ad aprile, in cui elaborare le priorità vuol dire, attraverso i gruppi che nasceranno, provare a dire che cosa si immagina, che cosa si vuole sulla Chiesa del futuro. Ok? Poi il lavoro che riusciremo a fare, noi lo riconsegneremo prima alla diocesi e poi a Roma, che farà partire nel settembre 2022, quindi l'anno prossimo, una seconda fase di consultazione, cioè da questa prima fase vengono fuori alcune indicazioni concrete legate ad alcuni temi precisi, che potrebbero essere come si celebra la messa, come si fa la pastorale giovanile, come si accolgono i fidanzati che vengono a fare il cammino. Non lo sappiamo cosa viene fuori, deve venire fuori dal lavoro che fanno i gruppi. Da quelle cose poi ci sarà una seconda fase in cui a partire da quelle indicazioni si dirà bene, come cerchiamo di esplicitarle quelle indicazioni che sono venute fuori dal lavoro dei gruppi, capite? Quindi il nostro ruolo, dico nostro perché siamo insieme, in questo momento è quello di arrivare a fine aprile tirando fuori delle priorità. Perché queste priorità vengono tirate fuori? Seconda slide. Perché ci siamo detti, non è questa, è quella di prima, perfetto, che la Chiesa si rende conto di dover affrontare un tempo di cambiamento. Allora, quando si affronta un tempo di cambiamento, si è come di fronte a due coordinate. Cioè sono due gli elementi che entrano in gioco quando si cambia qualcosa, l'originalità e l'utilità. Cioè noi diciamo adesso sentiamo il bisogno di cambiare, ma le scelte che vogliamo fare quanto sono utili e quanto sono originali? Perché se vuoi cambiare vuoi cercare qualcosa che sia originale rispetto a quello che stai facendo e soprattutto vuoi cercare qualcosa che sia più utile rispetto a quello che stai facendo. Quindi sulla base di queste due coordinate, di originalità e di utilità, un cambiamento ha fondamentalmente una serie di modalità di esplicitarsi. C'è chi di fronte al cambiamento si spaventa e quindi fa la scelta della ripetizione. Dice, ok, io mi rendo conto che qualcosa dovrebbe cambiare, ma non sono in grado di farlo, non ne sono fino in fondo convinto e quindi non cambio e quindi box in fondo a sinistra, resto nella ripetizione, la quale è meno utile e meno originale. Oppure faccio un cambiamento adattativo. Faccio l'esempio. Noi celebriamo 5 messe in questa parrocchia, ok? La gente è sempre di meno che viene a messa. Decidiamo che togliamo 3 di queste 5 messe e ne facciamo soltanto 2. Questo è un cambiamento adattativo, cioè tu ti adatti alla situazione così come essa è. Il cambiamento adattativo, come tutte le cose della vita, ha una parte di originalità perché è diverso da quello che tu hai vissuto fino ad ora, ma ha molto poco di utilità perché non può produrre nessun incremento. Cioè se noi in questo momento decidiamo semplicemente di togliere 3 delle 5 messe che celebriamo, abbiamo la stessa gente che viene a messa, capite? Quindi non ha nessuna utilità, però ha un po' di originalità, è diverso dal solito. Oppure ci può essere un cambiamento cosiddetto funzionale. Il cambiamento funzionale qual è? Quello che stiamo facendo adesso. Noi diciamo la messa qui, la messa ha la proiezione di alcune immagini, la cura dei canti col violino. Questo è un cambiamento funzionale, no? Cioè, io dico, boh, devo cambiare qualcosa, faccio la stessa cosa, ma cambio quella cosa dall'interno per renderla più appetitosa. cambiamento funzionale è immediatamente più utile. Cioè voi venite a messa e dite, però questa messa non è come prima, cavolo, c'è la proiezione dell'immagine, il commento diverso, la musica fatta in una maniera diversa, questo è un cambiamento funzionale. Il sogno è che questo cammino che stiamo per iniziare produca un cambiamento creativo. Vuol dire che nasca una cosa che sia al contempo utile per la vita della comunità, ma completamente diversa da cosa abbiamo fatto finora. Cioè noi dobbiamo accostarci alla parola di Dio per forza con la celebrazione della messa. Faccio degli esempi. La messa deve essere per forza settimanale? Lo schema settimanale è uno schema che viene da una tradizione ebraica, no? I sette giorni della creazione. Cioè chi dice che noi non possiamo puntare su una messa celebrata molto bene e con un momento di vita comunitaria, di vita fraterna, una volta al mese e sia quella la scansione del percorso del momento liturgico? Mi capite? Questo è un cambiamento creativo, cioè crea una cosa che non c'è, perché risponde sia all'utilità che all'originalità. Cioè dove dovremmo arrivare? È lì. Capite? Non al cambiamento funzionale, cioè celebriamo la messa che è sempre la stessa cosa di prima ma ci mettiamo una cosa diversa, non al cambiamento adattativo per cui diciamo, cavolo, 5 messe, ci avremo una chiesa nuova tra 2-3 anni, dobbiamo riempirla, togliamo 5 messe e facciamo una messa sola, quello è un cambiamento adattativo, tantomeno una ripetizione, sennò è inutile che siamo qua a far parte di questi gruppi, ok? Ultima slide. Benissimo. La logica di un processo con cui si arriva verso un cambiamento, si approda a un cambiamento, che sia possibilmente un cambiamento creativo, è fatta di queste tappe. La prima tappa è la consapevolezza, quindi si prende coscienza della realtà. Adesso le parole sono magari anche impegnative, però riconosco il paradigma prevalente, che vuol dire in che situazione siamo adesso, cioè come adesso funziona la Chiesa, la comunità cristiana, l'oratorio. Ne prendo coscienza e prendo coscienza dei limiti, perché di fatto intorno a noi abbiamo sperimentato dei limiti. Apertura, provo a guardare questa realtà in un modo diverso, interpretando ciò che viviamo alla luce di un sogno. Cioè dico, noi siamo in questa situazione che ci parla di un momento di fatica, come la interpretiamo e verso dove vorremmo andare? Questa seconda tappa, apertura, è quella che viviamo nei gruppi. Da qui quello che dovrebbe sgorgare è una decisione, cioè operare una scelta di cambiamento, che sia un cambiamento creativo. Una volta operata una scelta di cambiamento, noi entriamo in una sperimentazione, cioè proviamo una forma che non abbiamo provato finora. E se quella forma funziona, allora c'è un consolidamento, cioè la ripetiamo. Si sono capite, no? Le cinque tappe. Questo per farvi dire dove siamo noi, siamo in quella fase lì, quella fase di apertura in cui leggiamo una situazione, letta questa situazione, diciamo come posso interpretarla diversamente, come posso farmi guidare da un sogno rispetto a questa situazione che adesso stiamo vivendo, per poi arrivare a fare un cambiamento creativo, sperimentare una cosa e se funziona farla diventare prassi. Ho parlato brevissimamente, ma capite che questa è un'occasione epocale per la vita della Chiesa. Cioè qui le cose per forza cambieranno. Perché se non funziona, vuol dire che una porta è chiusa per sempre. Se funziona, vuol dire che nasce qualcosa di nuovo. Cioè non sarà irrilevante quello che sta succedendo. Non sarà per niente irrilevante. Perché voi ammettete che tutto il lavoro che stiamo facendo arrivi a non funzionare, vuol dire che chiudi la porta e dici andiamo avanti così. E andiamo avanti così significa, tra un po' di anni, la fine di una serie di esperienze di chiesa, di vita di comunità, perché non ci viene nessuno. Cioè, se invece, come ci auguriamo, come ci auspichiamo, funziona e riusciamo a partorire qualche cosa che è nuovo, che è diverso, allora può iniziare una fase diversa anche della vita della chiesa. Noi ci collochiamo esattamente lì. Ci collochiamo nel momento dell'apertura, ci collochiamo in quella stagione tra ottobre e aprile che vi ho fatto vedere nella prima slide. Ci collochiamo nel desiderio di avere un cambiamento che non sia solo adattivo, che non sia solo funzionale, ma che sia creativo. Come lo faremo? Adesso io vi lascerò le catechiste, cioè su di sopra abbiamo distribuito gli ambienti, ogni gruppo a seconda di fasce di età e con le proprie catechiste. Per fare cosa? Per decidere in quale luogo, in quale modalità e in quale tempo far partire il gruppo di confronto, il quale gruppo di confronto avrà come slogan guida le tre parole: una domanda, un desiderio, un sogno. Potete esplicitarle anche così. Una domanda vuol dire il passato, un desiderio vuol dire il presente, un sogno vuol dire il futuro. Esplicito ulteriormente: una domanda vuol dire il passato, significa che voi siete arrivati qui con un passato di vita di chiesa, giusto? Avete sperimentato anche voi, avete ricevuto i sacramenti, siete venuti a messa, magari avete mollato per un po', avete ripreso a venire, no? C'è un passato di vita di chiesa. Che cosa questo passato vi ha consegnato finora? Cioè, e quindi qual è la domanda che è rimasta dentro di voi a questa chiesa, che può avervi deluso, avervi reso contenti, avervi fatto fare esperienze bellissime, avervi fatto fare esperienze bruttissime? Quale domanda resta dentro di voi a questa chiesa, guardando il vostro passato? Poi, un desiderio coincide con il presente. Cosa in questo momento direste alla Chiesa? In questo momento, in questo anno 2021, così come la vedete voi, che cosa direste alla Chiesa? Qual è il vostro desiderio sulla Chiesa, sulla comunità cristiana? Un sogno vuol dire il futuro, cioè, se non è troppo difficile, provate a immaginare la comunità cristiana e la Chiesa tra 5 anni, quando i vostri figli, che magari fanno la seconda elementare, faranno la seconda media. Usando l'immaginazione, come sognate la comunità cristiana tra 5 anni, quando questi vostri figli sono cresciuti, sono diventati più grandi, con tutte le difficoltà che hanno, con quello che sarà la società? È vero che uno dice nessuno può prevedere il futuro, però nessuno ci impedisce di sognare, capite? Quindi una domanda, un desiderio, un sogno, passato, presente, futuro. Questi tre incontri, queste tre parole, scandiscono tre incontri. Quindi il gruppo che si andrà creando, che avete parte già creato esprimendo le vostre preferenze, si vedrà 3 volte. Poi, se nasce il desiderio di vedersi qualche altra volta in più, va bene. Visto che si vedrà 3 volte, alla fine delle 3 volte, con la guida delle catechiste, che saranno anche loro preparate, perché faranno un breve percorso di formazione per facilitare il confronto tra i gruppi, si tirerà una sintesi e si consegnerà questa sintesi a livello diocesano. Oggi che cosa farete in queste 1/4 d'ora, 20 minuti con le catechiste? Decidete dove vi trovate, con che tempi, con che modalità. Sui tempi mi permetto di dire una cosa: visto la formazione che le catechiste faranno per diventare facilitatori dei gruppi, sarebbe meglio iniziare dopo il 20 gennaio, non prima, come tempistica, perché loro hanno bisogno di fare una serie di tappe di preparazione. Tra queste tappe c'è anche il corso sulla comunicazione positiva, a cui ho costretto, ma non c'era tanto bisogno di costringerle, insomma, che venissero, che fossero presenti, perché quel corso non serve solo la comunicazione positiva, ma anche l'ascolto positivo, perché chi facilita il gruppo non può porsi, ad esempio, in contraddizione, no? Saltasse uno di voi e dice: la Chiesa è deludente perché è, chi facilita il gruppo dice: no, non è vero, hai torto, finito. Cioè, non c'è bisogno di una formazione per gestire un gruppo e poter mettersi in ascolto. Quindi loro faranno questo fino al 20 gennaio. Dopo il 20 gennaio possono partire. I luoghi. Magari è solo una mia fissa, è solo un mio pensiero di potervi trovare in contesti che non siano quelli proprio ecclesiali, no? Magari sono vostri amici quelli con cui avete deciso di fare il gruppo, vi trovate in casa di qualcuno, si esce una sera, ci si organizza una cena insieme, si arriva a discutere di queste cose in una maniera un po' più serena, non come l'incontro di catechismo un po' troppo serioso e un po' troppo impostato, capite? E poi i luoghi, cioè questi decideteli voi. Tempi, quindi, dopo il 20 gennaio, le modalità, che siano modalità il più possibile serene e fraterne. Per questo vi dicevo, noi qui, così, in questo luogo, fatti in questa maniera, ci stiamo vedendo adesso. Probabilmente ci vedremo ad aprile. Però io vi girerei i gruppi, cioè una volta che le catechiste mi dicono: guarda che ci troviamo il 28 gennaio, e ha pensato la famiglia Rossi di ospitare 5 amici in casa propria con una pizza, io, se la famiglia Rossi non si offende, dice: verrei a mangiare la pizza e fare un ragionamento anch'io insieme a voi, capite? Come vorrei che fosse impostata la cosa. Oggi qua non siete tutti quelli che hanno dato la disponibilità a fare i gruppi, perché ci siamo trovati l'altra sera con le catechiste, ci sono una 40 di presenze, di persone che hanno detto: io lo vorrei fare il gruppo. Vuol dire che chi c'è oggi prova anche a decidere come ricontattare quegli assenti, come ricoinvolgerli, e magari aprire anche a qualcun altro che è rimasto in forse o non c'era e dice: guarda, potrebbe interessarmi questo fatto che un po' sono protagonista, cioè non sono soltanto recettore di un contenuto, ma anche propositivo nel dire qualcosa di quello che vorrei di questo percorso. Sono stato un po' rapido, però credo che le abbiate capite sia le slide come sono e quindi il punto in cui siamo, sia l'importanza che ha, sia la modalità del lavoro.